Bene, allora magari direi riprendiamo perché ho ancora diverse immagini da mostrarvi, magari le passiamo così insieme in modo che sia un pochino più leggera, no? Avete visto che insomma ci sono anche alcune curiosità in mezzo a questo discorso legato alle esposizioni. Eravamo arrivati al 1884. Allora abbiamo visto qui questa immagine qualche istante fa con il Castello del Valentino, ancora sede delle esposizioni, ma davvero con un'ottica un po' più allargata, perché ci si sposta, ecco, proprio nelle sue immediate vicinanze, lungo le sponde, lungo questa sponda del fiume Po. I libri che vengono pubblicati sono tanti, c'è sempre il solito catalogo, ci sono però anche testi ad uso del viaggiatore. Allora ho preso questa piccola pagina, mi rendo conto che sia un po' storta, ma insomma le righe principali ci sono tutte. Da questo piccolo estratto si legge come il circuito completo di questa mostra misurava 3 km. Vedete anche la grandezza dell'area espositiva, c'erano addirittura questi tramways che percorrevano, no, tutto il percorso, il recinto in linea retta, e allora si diceva per vedere tutti gli oggetti bisognerà fare una passeggiata di 20 km, quindi c'era davvero tutto un percorso molto molto articolato. E allora questo commentatore scrive: bisogna dunque che il visitatore del 1884 si disponga a fermarsi in Torino almeno una settimana. Ecco la promozione, vedete, infatti, proprio del territorio, anche la valorizzazione, no? Per il semplice scopo di vedere bene tutta l'esposizione, ma anche seguire gli itinerari tracciati. E insomma, questo era quanto veniva proposto nel 1884. C'era un ricordo preziosissimo di questo piccolo album, appunto, legato all'esposizione. Allora vedete, ecco qui alcune immagini che vengono estrapolate. L'ingresso principale avveniva in corso Massimo d'Azeglio, quindi proprio vicino appunto al Castello del Valentino, e c'erano varie porte d'ingresso. C'era questa porta moresca in corso Raffaello. Qual è la caratteristica del 1884? È l'eclettismo, ossia mettere insieme tanti monumenti, tanti oggetti di stili differenti, far vedere insomma quanto c'era di meglio nella produzione artistica, artigianale, architettonica, pittorica, eccetera, secondo, ecco, tanti stili: Rinascimento, barocco, moresco, vedete, gusto un po' all'orientale, e via dicendo. Allora, quando si entrava nel circuito espositivo, questo lunghissimo circuito, si trovava ad esempio il Tempio di Vesta ricostruito, quindi c'era il padiglione della città di Roma, appunto Roma è rappresentata con questo tempio appunto circolare che riproduce quello di Roma, e accanto c'era poi il Palazzo del Risorgimento. Ecco, questo Palazzo del Risorgimento è voluto proprio dalla città di Torino, perché si vuole far vedere al visitatore che arriva da tutta Italia, perché ormai l'Italia è unita, la particolarità della città. Torino è una delle città più importanti nella storia risorgimentale. Allora si crea questo palazzo, sono palazzi realizzati per lo più in materiali che poi verranno insomma così demoliti subito dopo, quindi grande uso del legno, della cartapesta, di materiali deperibili. C'era una delle parti certamente realizzate in laterizi e mattoni, ma il grosso era proprio creato solo per poi essere assolutamente demolito subito dopo. Dentro il Palazzo del Risorgimento ecco che c'erano tutti i vari cimeli, qui avete solo due tavole illustrative con delle teche, c'erano cappelli di bersaglieri, cappelli di militari, di vari corpi insomma dell'esercito, proprio per mostrare la caratteristica, l'importanza storica, ecco, della città. Molti di questi reperti, di questi oggetti, sono poi finiti all'interno chiaramente del museo attuale del Risorgimento. Abbiamo visto prima nell'immagine, in questo recupero di tanti stili diversi, non può mancare il Medioevo, perché la nostra regione ha avuto molti monumenti medievali, e allora lungo la sponda del Po, proprio vedete in quell'anno, si realizza il borgo e la rocca medievale. Sapete che dietro questo progetto c'è il grande architetto portoghese D'Andrade, con un insieme di altri personaggi. Ci sarebbe forse da tenere un piccolo approfondimento solo su questo monumento, perché è piuttosto interessante, ma insomma, ecco, in sintesi, qui si vogliono concentrare tanti monumenti diversi della regione Piemonte, e non solo, perché si guarda anche i castelli della Valle d'Aosta. apposta. Quindi si riproduce la sala baronale del Castello della Manta, ci sono i monumenti di Saluzzo, case di Alba, Pinerolo, c'è il Castello di Sogno che viene ripreso nella bella fontana del Melograno che poi viene aggiunta qualche anno più tardi. Comunque ecco l'insieme. Era un insieme che doveva calare il visitatore all'interno dello stile appunto medievale e doveva essere poi in realtà eliminato. Fortunatamente questo non è avvenuto, quindi ancora oggi insomma si può vedere ecco, questo bel insieme. Quindi c'era una volontà, di recupero degli stili artistici antichi, secondo questo eclettismo, ma dall'altro lato c'era anche la volontà di mostrare che cosa faceva l'uomo appunto alle date del 1884, quindi il progresso, la novità. Allora c'era un grande, vedete, padiglione lungo 250 metri, la cosiddetta galleria del lavoro, realizzata grosso modo come quei padiglioni inglesi, francesi, sempre con in questo caso delle travi, però qui più in legno che non in ferro ghisa, dove si mettevano tutti i vari macchinari. Vedete che insomma è una fila davvero fittissima di macchinari di tutti i tipi. Si utilizzava l'acqua del Po per metterli insomma in funzione, quindi un sistema idraulico, poi c'erano anche dei sistemi a vapore. La protagonista della galleria è stata la locomotiva Vittorio Emanuele II, che proprio faceva bella mostra di sé, quindi anche tutto il settore delle ferrovie è ben rappresentato. Ci sarà ad esempio la ditta Ansaldo di San Pier d'Arena a Genova, insomma l'eccellenza ecco della produzione appunto dell'invenzione tecnologica. Vediamo soltanto alcuni elementi un po' interessanti. Ecco, che cosa c'era in questa galleria? Grandi macchinari, addirittura locomotive, ma anche macchine mini.